Allora, se cominciamo a rimetterci seduti, tenteremo di porre delle domande provando ad accorpare un po' di temi che avete posto, perché per fortuna, come diceva Marco, gli stimoli che avete portato sono tanti. Cercheremo di, facendo sintesi, di porgli tutte le domande. Se qualcuno proprio non troverà la domanda precisa, ci perdonerà. Partiamo? Ok.
Allora, grazie a tutti. C'è stato un turbinio di domande, di riflessioni, di movimento intenso interiore, questo ci fa piacere. Ringraziamo ancora una volta Marco per aver solleticato, tu dici sei stato moderato oggi, per aver solleticato allora la sensibilità di tanti. E cercheremo di fare sintesi, non è semplicissimo, però ci proviamo. E partiamo proprio da una considerazione che è quella che tu dicevi, cioè prima di cominciare questo nuovo percorso antropologico bisogna aver consapevolezza di sé, di quell'uomo vecchio che vive in noi, e quindi questo lavoro che va fatto per estirpare il vecchio e fare spazio per innestare il nuovo, o meglio il divino. Si chiede quindi: siamo tutti sbagliati? Sì.
Facciamo così, così ci dai tempo anche di...
Siamo sbagliati dalla nascita?
Allora, sì. Cioè, io credo nel mistero del peccato originario, e quindi credo che, per problemi che qui non possiamo nemmeno toccare, effettivamente nasciamo e ci tramandiamo una situazione problematica. Questa situazione problematica terrestre, cioè di ogni essere umano che nasce sulla Terra, produce poi delle conseguenze. Questa ferita, naturalmente devo essere molto sintetico, ma spero che rispondendo ad una domanda magari posso rispondere anche ad altre. Questa ferita è una cosa molto concreta, cioè è, come dire, un luogo che ognuno di noi ha nella propria anima ora. Ecco, realizzare, no? È un luogo, non so se lo conoscete, io credo di sì, è un luogo oscuro, è un luogo nel quale l'essere umano fa esperienza di sé come un'entità separata. Questa separazione è molto dolorosa. Noi ci portiamo dietro e dentro un dolore permanente. Talvolta non ce ne accorgiamo manco, ma c'è. Basta pochissimo che emerga. Noi non lo sappiamo riconoscere così, ma è così. È il dolore di una separazione. Da che? Da Dio? Cioè dal tutto? Dalla vita? Cioè noi andiamo in giro per il mondo con una sensazione profondissima di essere separati dalla vita, separati dall'amore, separati da tutto. E questo ci fa soffrire come cani. Questa sofferenza, questo dolore, produce una strategia. Cioè ognuno di noi, per sopravvivere a questo dolore, si difende. Questo accade, la psicologia ci dice, nei primissimi mesi addirittura, o comunque nei primissimi anni di vita. Noi questa cosa è come se la sapessimo, e ci difendiamo da questo dolore, che è sempre una ferita d'amore. Non ci sentiamo amati come vorremmo, ci sentiamo traditi, ci sentiamo abbandonati, ci sentiamo criticati, e ci difendiamo. Ognuno trova il modo di difendersi a seconda delle materie di cui dispone. C'è chi si difenderà fuggendo, fugge tutta la vita. si distrae. C'è chi si difenderà chiudendosi, cioè talmente forte il dolore che molto presto, ma molto presto, come dire, chiude la serranda del cuore. Non lo sa, ecco perché ci vuole un buon lavoro per andare a disseppellire sta roba, ma è così, poi lo sa, cioè sa le conseguenze, perché se tu ti difendi chiudendoti, certamente non avrai una vita affettiva soddisfacente, certamente non avrai nemmeno una vita lavorativa soddisfacente, perché non sei tu che ha successo, ammesso pure che hai successo, sei tu con la saracinesca, ok. Questo modo di essere, ferita, difesa, è il vecchio io, è quello che ognuno di noi è sempre di nuovo, ci ricaschiamo. Il Cristo viene a portare una buona notizia, diciamo noi, cosiddetto Vangelo, che è una buona notizia. E qual è la buona notizia? La buona notizia è che ci libera da questa prigione. Risana questa ferita andandoci dentro, morte e discesa agli inferi, quindi lui va nell'abisso e lo risana e apre per ognuno di noi la via dell'integrità. Ognuno di noi, in ogni momento, non è che lo fai una volta, può, come dire, ritornare nella ferita e scoprire che se non ne fugge difendendosi, questa è la ferita. Noi siamo abituati a fuggire e a creare un mondo qua, capite? Un mondo difeso. No, tu devi tornare nella ferita, nel dolore, accoglierlo, abbandonartici dentro con fede e capirai che di qua c'è l'Eterno. Questo è il battesimo. Quindi certo che noi nasciamo in un certo senso tutti distorti, se no perché ci dovrebbe essere il battesimo? Perché ci dovrebbe essere il Cristo? Perché dovremmo parlare di salvezza? No. Perché vogliamo essere salvati? Da che? Ci siamo perfino dimenticati di questo. Io una volta ho fatto un corso di trimestre sabbatico all'USMI, l'Unione delle Superiori Maggiori Italiane, tutte suore, che ogni tanto prendono questo trimestre sabbatico per... E parlavo in questi termini. Si alza una suora e mi dice... Ma io da che devo essere salvata? Ah. Ok. Ecco, la religione rappresentata, cioè povera donna. Proprio nessuno le aveva spiegato niente, nemmeno questa cosa. Quindi lei, poverina, era lontanissima da sé, perché se tu sei vicino a te stesso, lo sai che hai bisogno di salvezza, non è che te lo deve dire qualcuno. Quindi, certo, l'iniziazione cristiana non è che questo, riconoscerci, noi diciamo peccatori, no? Peccatori che vuol dire? Che siamo un po' distorti o no? O siamo tutti bravi bambini, siamo tutti figli di Dio? No, non è vero, non è affatto vero, secondo la nostra fede. Noi siamo tutti creature di Dio, ma come dice San Paolo, è figlio di Dio solo chi è mosso dallo Spirito di Dio. Cioè, essere figlio di Dio è una grazia, è un'adozione che richiede un'iniziazione, non è un dato di natura. Noi non siamo affatto figli di Dio per natura, tant'è vero che Gesù dice che ci sono i figli di Dio e pure i figli del diavolo. Allora se ci sono i figli del diavolo non siamo tutti figli di Dio, no? Infatti manco noi, anche noi oscilliamo, anche noi quando siamo di nuovo nello stato di separazione diventiamo figli della separazione, cioè del diavolo. È questo che dobbiamo capire, che è un gioco continuo, non è che ci sono quelli buoni e quelli cattivi per sempre, magari, no, il peccatore può essere graziato e il giusto può andare all'inferno. Il Cristo rovescia tutti i tavoli del piccolo ego, no? Religioso che si vuole mettere al sicuro, non c'è niente di sicuro qua, niente, il processo iniziatico è continuo, ora. In questo momento ognuno di noi può scegliere se mettersi dalla parte del piccolo ego che si difende con tutte le sue consuetudini o se rinunciare, è la rinuncia, a questa illusione di controllo e credere che Dio è presente qui e dare a lui la parola e dare a lui la mia vita totalmente. Faccia di me quello che vuole. Io vi darò lingua e sapienza. Parla tu, Signore, perché io non, sono un analfabeta. Ecco, dire questo è avere fede. E essere in quel momento, io tra un minuto sarò il peggio del mondo, Nessuna illusione. Sempre in gioco, balla coi lupi. Non te puoi rilassare un momento, è la lettura di oggi. Vigilate, vigilate. Non vigilate ora, vigilate domani, dopodomani. No, vigilate ora e sempre. Perché il momento è sempre. Ora.
Su questa linea è arrivata un'altra domanda che ci dà anche delle notizie storico-cristiane importanti. Dal 380 d.C., editto di Teodosio, nasci e sei già cristiano. Il battesimo sancisce soltanto questo dato di fatto. Non c'è una scelta personale, un'aspirazione, una volontà, né quindi un'iniziazione. Possiamo allora forse affermare che proprio la scristianizzazione della società e della cultura corrente siano l'occasione propizia per il ritorno a un cristianesimo vivo e non rappresentativo?
Allora, bisogna capirsi. È vero, da circa il IV secolo Teodosio può essere, diciamo, preso come giusto punto di riferimento. Il processo iniziatico è stato sempre più annacquato. Quindi si sono, per esempio, battezzati i popoli. Si battezzava il re e tutto il popolo era battezzato. Che io sappia, mai comunque nel cristianesimo si è, come dire, teoricamente rinunciato all'iniziazione. C'è sempre il battesimo, c'è sempre l'iniziazione, c'è sempre il rinnovamento, la nuova umanità. È vero che però diventa quasi un atto burocratico, tant'è vero che è proprio in quell'epoca, più o meno nel IV secolo, cioè dopo l'epoca, diciamo, dei martiri, cioè lì dove il processo iniziatico era una cosa molto seria, molto concreta e molto pericolosa e quindi molto vera, quando appunto con Costantino e poi con Teodosio il cristianesimo diventa la religione dell'impero e quindi iniziano queste forme sempre più rappresentate di religione cristiana, i cristiani che volevano vivere il battesimo vanno nel deserto, inizia il monachesimo, l'eremitismo, no? Iniziano in Egitto, no? Sant'Antonio, iniziano queste prime esperienze di cristiani che per vivere l'iniziazione sul serio vanno nei cimiteri. Perché vanno nei cimiteri o nei deserti? Vanno nei cimiteri con lo stesso spirito con il quale i maestri yogici, i sadhu, quelli che noi vediamo spesso nudi, si cospargono di cenere dei roghi funerari. Cosa vogliono dire? Vogliono dire: tutto quello che per voi ha valore, per noi è cenere. Noi siamo morti, noi siamo già morti e quindi rinati, due volte nati. Questa cosa è antropologica, cioè la speranza umana di morire ad una condizione mortale e di rinascere in una condizione non più mortale è una speranza antropologica anche prima di Cristo. In India si parla dei due volte nati, Pindaro ne parla, c'erano i misteri eleusini, i misteri di Samotracia, che erano la stessa cosa, si moriva e si rinasceva. Il problema è che in cosa rinasci? Ecco, il Cristo, dal nostro punto di vista, porta a compimento tutte le iniziazioni della Terra e quindi rivela all'uomo la vera finalità della sua iniziazione, cioè la divina umanità che lui ha incarnato. Ma il processo iniziatico è universale. Noi ce lo siamo dimenticati perché siamo socialmente, poi i santi ci sono sempre stati, siamo diventati una civiltà egoico-cristiana, quindi una società sostanzialmente governata ancora dall'io vecchio, con tutte le sue strutture mentali che abbiamo visto nella storia, che però assume contenuti culturali cristiani per rafforzarsi, paradossalmente. Io ho cercato di spiegare tutto questo nel mio libro Non vedi che già sorge il nuovo giorno, elaborando il concetto di tempo propedeutico. Quindi ripeto, non è che dobbiamo giudicare il passato, dobbiamo capirne la direzione per capire noi oggi dove ci troviamo e qual è oggi per noi la sfida. Noi oggi siamo chiamati a realizzare queste cose, siamo chiamati a capire questa storia. Come è stato possibile che i cristiani si siano massacrati nella guerra dei 30 anni? Massacrati in nome di Gesù per dimostrare chi amava il nemico più dell'altro. Come è stato psichicamente possibile, capisci? Ce lo dobbiamo chiedere e abbiamo delle risposte.
No, visto che hai concluso la risposta così, ti farei subito questa domanda. Come cristiani penso che siamo tiepidi verso queste guerre nel mondo. Come potremo, dovremo agire?
Tanto dobbiamo renderci conto che gran parte di queste guerre le facciamo proprio noi cristiani. E questo è il primo problema, perché Biden è cattolico, Putin è ortodosso, Zelensky è ebreo, però è molto fedele, diciamo, alla religione ucraino-ortodossa. In Italia Mattarella è cattolico, la Meloni è cattolica, Renzi è cattolico, no? E Storace è cattolico, Nichi Vendola è cattolico. Allora stiamo a posto, la von der Leyen è cristiana, protestante, quindi siamo in mano ai cristiani, quindi stiamo bene. Allora la domanda è più provocatoria: com'è possibile che tanti cristiani e da secoli si comportino così? Ed è esattamente quello che stiamo dicendo. Sono tutti non iniziati. Semplice. Cioè, possono pure essere cristiani, lo saprà solo Dio, ma certo non si comportano come tali. Ecco, quello è sicuro. Quello è sicuro. Beh, non possiamo giocare al gioco delle tre carte nel 2023. Non mi potete venire a raccontare storie. Nel 2023 si rinasce nell'iniziazione e si dedica tutta la vita all'iniziazione, aspettando che Dio ci riveli di giorno in giorno quello che vuole da noi. E siccome Dio è uno, il suo figlio è uno, lo spirito è uno ed è sempre lo stesso, non credo che cambi opinioni e quindi legittimi la guerra o i massacri in nome di che? Di qualunque cosa. Il Cristo ha distrutto definitivamente qualunque legittimazione alla violenza, di qualunque tipo, fino ad arrivare, e qui intendiamoci, non lo dico a cuor leggero, è una meta cui io per primo sono lontano, ma lui non legittima nemmeno la forza e la violenza per legittima difesa. L'episodio è molto chiaro, quando vanno a prendere Gesù, no, con i bastoni, questa gentaglia infame, e compiono uno probabilmente degli atti di violenza più inaudita della storia per noi cristiani, no? Venire ad arrestare per ammazzare il giusto, no? Un uomo buono, se non Dio, per noi Dio. Che cosa c'è di più naturale che uno caccia la spada e lo difenda? No, infatti uno lo tira fuori la spada, no? Chiunque di noi, io credo, istintivamente farebbe cose analoghe, ma Gesù non lo consente e dice una parola terribile: chi di spada ferisce, di spada perisce sempre. È terribile questo, capite? Siamo tutti lontanissimi, io sono lontanissimo, sono molto cattivo e molto reattivo, però la direzione che lui indica è incontrovertibile. E noi dobbiamo confrontarci con questo, non possiamo continuare a raccontarci balle come abbiamo fatto per secoli, appunto da Teodosio in poi. Noi dobbiamo non giudicare la storia, ma liberarcene sì. Io dico che il rapporto che dobbiamo avere con la storia, sia della Chiesa che del mondo, è lo stesso che dobbiamo avere, secondo me, con la storia della nostra famiglia. Cioè, le nostre famiglie, più o meno, sono tutte piene di crimini. Voi direte, la mia no. Sì, perché conosci un paio di generazioni. Vorrei vedere se conoscessi la storia di una ventina di generazioni. Se dentro queste 20 generazioni non ci stanno adulteri, omicidi, furti e di tutto. Quindi tutte le storie delle famiglie umane sono piene di crimini. Noi non è che possiamo illuderci di essere puri. Questo è utile anche la struttura della psicoterapia fatta bene, no? Cioè tu devi riconoscere il male che hai subito, devi riconoscere il male che c'è nella storia della tua famiglia, per liberartene, cioè per non trasmetterlo, capite? Perché sennò lo passi, e manco lo sai, non lo sai, ma lo passi, poi te meravigli. Ma questo, io dico, poi dovrebbe portarci a benedire le nostre famiglie. Cioè, quando fai un lavoro fatto bene, ti liberi, diciamo, dal male che magari quella storia continua a produrre dentro di te, ti porterà a benedire la storia, come gli ebrei, no? La Bibbia. Cioè, la Bibbia è una storia di crimini, in gran parte, di tradimenti, di crimini, di deportazioni, di tragedie, no? Allora, l'ebreo continua però a interrogare la storia, continua a essere convinto che dentro questa storia c'è la salvezza, che dentro questi errori c'è comunque la mano di Dio che guida. Questa è la fede. Quindi riconoscere e raccontare, come fa la Bibbia, tutto per filo e per segno. Davide, il nostro grande maestro, Davide, che preghiamo tutti i giorni, era un assassino adultero, cioè i due più grandi peccati che la Bibbia, fino a Gesù, enumera. Questo è bello e terribile. E questo dobbiamo fare con la storia comune, con la storia della Chiesa, non nasconderci niente. Ma non per giudicare gli altri, che non ci compete, ma per liberarci, benedire questa storia e proseguirla convertita. Questo è il nostro compito, secondo me, in questa grande svolta, un compito enorme, bellissimo.
Però umanamente mi trovo molto in difficoltà, perché la sofferenza è un qualche cosa, è un dolore, e quindi la remissione, la ricerca della verità in quel senso che dice lei, che io voglio dire, per altri non è così, e quindi c'è l'assoggettamento e la sofferenza di queste persone. Trovo molta difficoltà nell'accettare umanamente questo discorso.
Non capisco il perché, però puoi spiegarmelo meglio? Cioè, non capisco il dissenso.
C'è il violento che poi alla fine comanda sul più debole, o su quello che è remissivo, o su quello che ha capito perfettamente il concetto del cristiano.
Ho capito, capisco perfettamente questo disagio. È un disagio giusto. È un disagio naturale. Infatti noi, come dire, oscilliamo, cioè la nuova umanità divinizzata, quella che il Cristo è venuto a donarci, è paradossale, è veramente, per certi aspetti è contro natura, è proprio contro natura. È contro natura, cioè è qualcosa che, come dici giustamente, provoca anche un rifiuto, un rigetto della nostra natura. È giusto, è comprensibile, però noi dobbiamo interpretare sta cosa, cioè dobbiamo capire, c'ha ragione Gesù Cristo che ci dice: non ti ingannare, il violento sembra vincere. Il violento sembra vincere, ma per valutare chi vince dovremmo avere, come dire, dei parametri molto vasti. Metti conto che sia vero quello che dice Gesù, e cioè che il violento di turno che vince, uccide un innocente, una donna, ha vinto. Metti conto che vada poi in un luogo dove c'è pianto e stridore di denti a tempo, diciamo, difficilmente determinabile. Metti conto che quell'innocente che viene brutalmente ucciso istantaneamente si trovi in una realtà beata dove capisce un sacco di cose che noi qui lasciamo perdere. Allora, chi ha vinto? Chi vince? Chi ha vinto? Pilato o il crocifisso? Chi ha vinto? Caifa o il crocifisso? Questo è il problema, capisci? E io lo capisco che è veramente terribile. E insisto io, è terribile e rimanga terribile. Allora è vero. Deve rimanere il tuo scandalo, deve rimanere, e anche il mio. Se non c'è scandalo, non c'è annuncio, vuol dire che stiamo a raccontare balle, ci stiamo a dire un sacco di belle parole, niente. Se non c'è scandalo, se non c'è uno che come te si alza e dice no, sta cosa per me è inaccettabile, non c'è annuncio. Quindi lo faccio mio insieme a quello che sto tentando di dire a te e a me. Mettiamo un'altra cosa, mettiamo che sia vero invece lo schema asiatico, indo, vedantico e buddista, ok? In quell'orizzonte c'è una legge che loro chiamano karma. Il karma è semplicemente la legge di causa ed effetto, ogni cosa produce qualcosa. Dal loro punto di vista è ancora peggio, è ancora peggio. Cioè, se tu uccidi di spada ferisce, di spada perisce, no? Proprio è un detto karmico. Cioè, se tu compi un atto di violenza e vinci, tra virgolette, no? Ammazzi, no? La strage, come sono stati fatti, no? Ammazza i contadini delle Marche, vedevo un documentario della guerra di resistenza. Un sacco di ragazzini ammazzati così in 15 minuti. Quelli hanno vinto, sì, hanno vinto apparentemente. Dal punto di vista del karma, se ti macchi di una cosa di questo genere, potresti vivere 1000 vite di dolore terribile. 1000 vite in cui capirai che cos'è il dolore umano, capirai che cosa vuol dire uccidere un innocente, e lo capirai nel corpo, con dolori del corpo, perché è una causa che produce degli effetti fisici. Allora chi ha vinto? Capisci? Cioè, noi dobbiamo allargare lo sguardo se vogliamo essere iniziati ai misteri. Il cristianesimo è un mistero, cioè è fatto di misteri. Noi contempliamo una cosa orrenda, parliamoci chiaro, è una cosa orribile. È la crocifissione dell'innocente, la crocifissione, la tortura dell'uomo giusto, tradito dal suo popolo, dai suoi amici, da quelli che aveva guarito, curato. Insomma, una cosa terrificante. Avrà un senso sta cosa terrificante che contempliamo da 2000 anni rispetto alla tua domanda? Ecco, io voglio solo tenere aperta questa domanda. E poi ci rispondiamo insieme per qualche vita. Se già non ce la siamo fatta in altre vite.
Beh, con queste 3 domande spostiamo un po' l'attenzione sulla fascia importante dell'umanità, che sono i nostri giovani. Ci interroghiamo non solo come genitori, ma anche come persone che incontrano i giovani, specialmente chi lavora a scuola, chi lavora a contatto con loro. Mi metto gli occhiali perché non vedo, naturalmente. Ci sono Francesco e Monica che chiedono come poter avvicinare ragazzi, tra parentesi mettono figlia sposata con 2 bambini, che sono travolti dal pensiero corrente di finto amore, che permette tutto nella corrente moderna, ossia credono che tutto sia possibile al di sopra delle regole. Come approcciarsi ai giovani? Vivono il silenzio, il divano, l'apatia? Come destarli senza farli sentire isolati dal gruppo e farli divenire protagonisti della loro vita buona, vera? Per restare sul concreto, è interessante l'opportunità che tu dai ai giovani. È consigliabile per chi abita lontano da Roma venire per qualche incontro in presenza, visto che hanno vissuto fin troppo male la vita online della pandemia. Questa è Valentina da Como che lo chiede.
Ragazzi belli, che domandine. Che vi devo dire? Preferisco dirvi qualcosa di molto semplice. Quando io avevo, diciamo, le mie prime due figlie molto piccole, 2-3 anni, non avevo la televisione. Non l'ho avuta per 20 anni, poi l'ho ripresa perché la volevano tanto, allora diamo una e ci vediamo insieme qualche programma, quando però avevano già 10 anni più o meno. Quindi quando loro avevano 2-3 anni, spesso d'estate, in un periodo giugno così, io mi mettevo sul terrazzino con loro due per parlare ai pipistrelli. E loro parlavano ai pipistrelli, perché i pipistrelli ti rispondono, eh. Fanno, e come si divertivano. Voi direte che c'entra? C'entra. Contemporaneamente parlavo loro degli arcangeli, ai quali io sono molto devoto. Non per idee, io non parlo mai per idee sì, ma come Alberto Sordi. Quindi Gabriele, Michele e Raffaele. E spiegavo loro che Michele porta la luce, Gabriele porta la parola e Raffaele porta la guarigione e anche la coniunzione, no? Coniugazione e guarigione. E loro questa cosa li divertiva tanto, talmente tanto che incominciarono a fare dei disegnini sul muro in cui rappresentavano Michele, Gabriele porta la parola e Raffaele, così. A un certo punto ho detto, beh ragazzi, qua state a fare un casino, facciamo una cosa, disegnate tutta la camera. Per cui loro hanno fatto tutta la camera con gli arcangeli. No, arrivati a un certo punto, loro per prime hanno detto no, puliamola, perché a un certo punto non si poteva vedere. C'è una fotografia delle mie due figlie, che sembrano due gangster, con dietro questo muro, che stanno così. Poi a pranzo e a cena facevamo i discorsi di metafisica, che io chiamavo proprio così. Loro naturalmente non è che sapessero molto, e quindi andavano poi all'asilo e dicevano alla maestra, che cosa fa tuo padre? Tuo padre fa il poeta, ho capito. E di che parlate? Parliamo di metafisica. Diceva, questo c'è da chiamare la polizia. Ma io facevo veramente discorsi di metafisica, cioè io facevo loro delle domande, per esempio, che ci stiamo a fare sulla Terra, secondo te? Non davo risposte, gli facevo domande. Ecco, diciamo, i miei figli sono cresciuti in un ambiente un po' così, per cui poi dopo tutte e tre hanno praticato i nostri gruppi per molti anni. La prima adesso, Gloria, che io ho chiamato Gloria non a caso, perché io non volevo fare figli, non volevo sposarmi, non volevo lavorare, sono nato cattivo e sono rimasto tale. Però a un certo punto ero a Sutri, non so se siete mai stati a Sutri, che ci sono quelle caverne che sono diventate delle piccole chiese del parto, sono del neolitico, di epoca preistorica, però nel medioevo sono diventate delle cappelle del parto, per cui le donne andavano lì a implorare, diciamo, una natività, una nascita, e se ottenevano un figlio facevano fare in una in una parte delle colonne una immagine di Maria col bambino. Quindi è tutto pieno di queste immagini. Io sono entrato là dentro, ho avuto proprio come una botta, diciamo, che il cui messaggio era: si può ancora dire gloria. Cioè, nonostante tutto, no, io ero insomma un ragazzo difficile, si può dire gloria. Allora ho detto: ecco, posso fare un figlio, possiamo fare una figlia. E la chiamammo Gloria, perciò l'abbiamo chiamata Gloria, non a caso. Quindi Gloria poi ha fatto l'Accademia di Belle Arti, si è sposata e ha due figlie. Esatto, ha continuato a dipingere, ha continuato ad avere una sua spiritualità fortissima. Chiara è una psicoterapeuta molto brava, con fortissime componenti spirituali cristiane, collabora con tante realtà, si è sposata e ha avuto il suo primo figlio Elia, il terzogenito, che io ho chiamato Gabriele perché per vari mesi prima del concepimento pregavo l'arcangelo Gabriele, gli dicevo: te prego, se è possibile, un maschio biondo, perché erano due femmine brune, giustamente, ma sempre se è possibile, no? Se viene un'altra femmina, alleluia, siamo tutti contenti, però così, se lo fai, lo chiamerò Gabriele. Fatto sta che è nato sto biondo, proprio biondissimo, che è Gabriele, il quale si è sposato anche lui e ha avuto anche lui la prima bambina un mese fa, che si chiama Vittoria, a proposito di chi ha vinto. Quindi che vedevo lì? Lo capisco, è difficilissimo. Cioè, io credo che se questi ragazzi crescono in una famiglia che si indirizzi su un piano iniziatico autentico, qualcosa di importante l'assorbano. Poi è vero e meriterebbe riflessioni approfonditissime. Questo mondo sembra veramente studiato per decerebrarti, disumanizzarti, rincretinirti, robotizzarti, animalizzarti e quant'altro. Quindi è una lotta dura, è una lotta dura. Però io credo, almeno questa è la mia piccola esperienza, che, ripeto, non a caso sono partito proprio da bambini piccoli, piccoli, piccoli. Cioè, i bambini piccoli sono spirituali, hanno un'essenza spirituale, fresca. Cioè, io mi ricordo un bel discorso che feci con Gabriele, che ci avrà avuto 3-4 anni, in cui lui incominciava a sviluppare un'analisi critica, no? Sulla fede, sulle cose, e quindi cominciava a dire: ma queste cose dove stanno, no? Cioè, Dio, tu dici, gli anni, dove stanno? Io non vedo, io non li vedo. E io gli ho incominciato a far capire che noi viviamo sempre intorno a cose invisibili. Cioè, che tutta la vita umana, che tutta la vita umana è fondata in realtà su concettualità invisibili. La giustizia dov'è? Eppure ci fondiamo la politica, la morale, dov'è la bellezza? Puoi vedere delle cose belle. Quindi tutto il linguaggio su cui fondiamo tutta la nostra autocoscienza è invisibile. Quindi, cioè, i figli sono semplicemente esseri umani più piccoli, quindi sono come noi, tali e quali, hanno gli stessi bisogni, anche altri ovviamente, però più noi li coinvolgiamo in una ricerca nostra vera, quindi non voglio che tu sia cristiano, mi raccomando, è il miglior modo per vaccinarli, no, parliamo di cose reali, reali, capito? Cose reali, parliamo di politica, è da dentro questo che l'intuizione spirituale, può trasmettersi. Poi per il resto è una guerra, è una lotta terribile. Sul piano esterno, quindi per esempio sul piano culturale, sul piano mass mediatico, è una lotta tremenda. Ma è una lotta che si può fare. Naturalmente qui poi noi siamo tutti cristiani, almeno ci proviamo, e quindi sappiamo pure che noi non è possiamo fare tutto noi, no? Ci sta pure. Noi siamo piccoli strumenti, facciamo quello che possiamo. E i nostri figli poi li affidiamo a Dio e anche alla loro libertà, perché noi possiamo pure essere, capito, chiunque, Cacini, ma se te nasce uno un seme male, un seme non buono, forse potrai limitare i danni. C'è anche questo mistero, cioè questo è un mistero, chi te capita in casa, perché io non credo affatto che siano tabule rase, io non credo necessariamente nel karma, però quello che ho visto osservando i miei figli tutti i giorni da quando sono nati, poveracci loro, perché io insomma sono molto attento, io ho visto subito che erano persone già diverse, assolutamente diverse, si comportavano da subito in modo diverso, perfino come si, come dire, abbandonavano all'abbraccio era diverso. Quindi arriva un soggetto, noi possiamo fare molto nel limitare eventuali danni, nel correggere eventuali problematiche, ma non tutto. C'è Dio e c'è la loro libera scelta. I giovani che incontri è un altro problema ancora, lo dicevo un pochino prima, è difficile che ti ascoltino se non trovi dei modi per raggiungerli. E devono essere molto forti e molto efficaci, credibili, specialmente, ripeto, quelli che poi magari non vanno a messa, capito? Che sono oggi la stragrande maggioranza. È molto difficile. Io sto cercando col movimento giovanile L'Indispensabile, che abbiamo creato già alcuni anni fa, proprio di intanto formare dei giovani in un certo modo, che quindi elaborino loro delle forme di comunicazione coetanea, coi coetanei, che non perda nulla però della radicalità di cui abbiamo parlato. Noi possiamo usare tutto, anche TikTok, a me non me ne importa niente, io non ho, come dire, prevenzioni sulle tecniche, le uso senza. L'importante è che passi uno spirito e non un altro. Questo è un lavoro poetico proprio, no? L'utilizzo delle tecniche in senso spirituale è un lavoro poetico.
Grazie Marco. Ho capito un po' di più perché ho tre figlie femmine. Perché chiamandomi Michele ho snobbato gli altri due arcangeli. E alla visita ginecologica per la terza, noi ancora non sapevamo, andammo con le prime due e il ginecologo disse alle nostre prime due figlie: ma voi cos'è che preferite? E loro candidamente risposero: i miei genitori, forse un maschietto, ma noi abbiamo pregato tanto Gesù, quindi il superiore, affinché nasca un'altra sorellina, quindi funzionano le richieste ad personam, diciamo. E il ginecologo si consolò e dice: mi sa che le hanno ascoltate. Questo è. E poi l'altra cosa, sempre sui figli, mi ha fatto ricordare che chiaramente noi sempre cercando, ecco, di approfondire questo percorso di iniziazione da subito dopo il matrimonio, quindi le nostre figlie sono nate in piena Equipe Notre Dame, percorsi di formazione di cammino, e uno degli argomenti che a volte in viaggio si trattava, soprattutto con la grande, erano appunto gli argomenti spirituali. Una volta su un viadotto con delle curve terribili, la nostra grande chiesa, aveva 3 anni, disse: ma noi, se dovessimo andare in paradiso, potremmo baciare Gesù? Ha detto: ma Sofia, sì. Poi è chiaro che saremmo diversi da come siamo adesso, però certamente questo affetto lo possiamo, questo amore lo possiamo manifestare. E lei disse: ma non sarà considerato da lui un segno di tradimento? E lì io rischiai di buttarmi dal viadotto perché caspita, avevo fatto questo collegamento pazzesco tra le due cose, quindi è vero che quello che dici tu. Ma passiamo alle domande. Tanti questi fogliettini sono rimasti affascinati e incuriositi di questo aspetto legato alla conoscenza del sé anche e non soltanto attraverso la pratica meditativa. E questo ci fa piacere perché è un approfondimento importante, d'altronde ci racconta che alle sessioni precedenti non c'erano. Perché qualcuno sì, perché in questa non abbiamo potuto farlo, ma nelle altre sessioni c'era una stanza dedicata appunto all'esperienza di meditazione, così come faceva Caffarel, che dopo l'approfondimento e il vissuto all'interno dell'Equipe Notre Dame fa un passo indietro e approfondisce questo percorso. Quindi bellissimo questo collegamento che ci unisce ancora di più, non solo da un punto di vista concettuale, ma nell'esperienza. E le domande sono tante: come migliorare la pratica meditativa, cosa consigli di fare da subito, come poter conoscere ancora meglio il sé. Qualcuno si interroga anche per meditazione e pratica asiatica cosa intende, non crede che vengano dal maligno, quindi qualcuno rimane incuriosito ma anche preoccupato. E poi c'è un'ultima domanda, sempre parte con l'aspetto meditativo, ma che ti chiede, tu sei un frontman, ma è bello vederti qui insieme a Paola, per noi che viviamo l'esperienza di un percorso di formazione spirituale coniugale. Ed è una domanda che richiama un po' alla tua esperienza di coppia, alla vostra esperienza di coppia in questo percorso di iniziazione, di fede, ma anche di ricerca della verità.
Beh, cari ragazzi, la pratica meditativa è una pratica che impariamo sempre di nuovo, direi ad ogni pratica. Nella tradizione asiatica, specialmente buddista, si dice che la mente del praticante è la mente del principiante. Quindi il vero praticante è colui o colei che ad ogni pratica inizia da capo. Sempre incipe, dicono i gesuiti, no? Ricomincia sempre da capo. Quindi il vero maestro è il vero principiante, quello che veramente capisce che ogni pratica è un'avventura nuova, è un'avventura affascinante. Le pratiche asiatiche non sono diverse da alcune pratiche che anche in Occidente sono state sviluppate già dal III, IV secolo. Noi ce le siamo un po' dimenticate, non le abbiamo sviluppate molto. Nella Asia, sia yogica, vedantica che buddista, invece le hanno continuate a coltivare per millenni ininterrottamente. Quindi sono, diciamo, più bravi, semplicemente. Cioè hanno sviluppato delle tecnologie spirituali molto raffinate, ininterrotte, in gran parte, diciamo, fino agli anni 70 del Novecento, segrete, cioè le pratiche meditative più avanzate erano trasmesse in via orale, da maestro a discepolo, e soltanto in ambienti iniziatici riservati, in certi monasteri, in Tibet, in certi monasteri, in India, eccetera, o in Thailandia, in Vietnam, eccetera, eccetera. Questo è un altro dei segni dei tempi, di questo tempo assolutamente nuovo, perché dagli anni 70, diciamo, per capirci, questo patrimonio immenso di spiritualità è stato invece sempre più tradotto e trasmesso a tutti. Per cui tu oggi trovi in una qualunque libreria di Roma, di Milano, di New York o di Parigi testi che per secoli sono stati segreti. Il che è un bene e un male, come tutto, però è anche un bene, secondo me, nel senso che stiamo imparando le cose
fa meno seriamente, ma ci sono ormai in Occidente da decenni persone molto serie che hanno appreso queste discipline e le hanno trasmesse, anche occidentali, penso a Goldstein per esempio, o a come si chiama? Kabat-Zinn, bravo, eccetera, eccetera. Poi ci sono i ciarlatani, come in tutte le cose. Che queste pratiche, diciamo, non siano necessariamente demoniche, diaboliche, come dicevo, ce lo dice oggi anche il Magistero. Ora, tutto può essere usato male, cioè qualunque esperienza umana può diventare distruttiva, diabolica. Anche la messa, no? Ne abbiamo viste negli ultimi decenni di situazioni non propriamente edificanti avvenute in ambienti ecclesiali o ecclesiastici. Quindi tutto è pericoloso. Non esiste alcun luogo esente da pericoli, distorsioni diaboliche. Quindi ci vuole grande discernimento. E ci vuole, secondo me, questo è il mio punto di vista, una visione, quindi una dottrina anche cristiana e cattolica, che ci spieghi come ci possiamo rapportare a queste tradizioni rimanendo cristiani e cattolici, perché anche lì c'è un casino, c'è una confusione, c'è chi demonizza e c'è chi battezza e fa tutto di un'erba un fascio, per cui la preghiera cristiana è uguale alla meditazione zen. No, non è affatto uguale, sono due cose completamente diverse, ovvio. È ovvio sia per un maestro zen che per un cristiano, no? Allora il problema è in che modo, se e in che modo io possa utilizzare determinate pratiche per prepararmi alla preghiera cristiana, che resta quello che è e che implica la fede cristiana, le parole cristiane, no? È chiaro, è un'altra cosa, però io posso... La mia risposta, la mia pratica è sì e come. Sì e come. E qui leggo a favore della persona che aveva quei dubbi e sospetti un brano appunto del documento Orationis Formas, che è stato pubblicato nell'89 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, quindi una forse la più alta autorità in materia dottrinale di fede, firmata dal cardinale Ratzinger, poi Papa, quindi una certa autorevolezza in ambito cattolico. Al numero 28 il Papa successivo, cioè il cardinale Ratzinger, scrive: autentiche pratiche di meditazione provenienti dall'Oriente cristiano e dalle grandi religioni non cristiane, che esercitano un'attrattiva sull'uomo di oggi diviso e disorientato, possono, non è obbligatorio, possono costituire un mezzo adatto per aiutare l'orante a stare davanti a Dio interiormente disteso, anche in mezzo alle sollecitazioni esterne. Parole sante. È proprio così, è proprio così. Quindi nessun problema, nessun pericolo di tipo, diciamo, dogmatico. Come dire, Buddha era un po' come Gesù, no? Venite e vedete, fate voi come vi pare, cioè fate una prova. Buddha lo dice continuamente, no? Fate una prova, se non vi funziona, buttate l'accesso. Se funziona, continuate. Perché non c'è, capite? Io pratico queste pratiche meditative da 42 anni e la mia esperienza è buona, la trasmetto perché è buona, e i risultati che mi arrivano da migliaia di praticanti in questi anni sono quasi tutti buoni, non abbiamo avuto controindicazioni, normalmente non abbiamo avuto perdite di fede, ma ne abbiamo avuto ritrovamenti di fede. Nei nostri gruppi tantissime persone si battezzano, gente che non era manco battezzata, o si sposano in chiesa, gente che conviveva, o prende la prima comunione. Noi abbiamo tantissimi ritorni ai sacramenti nei nostri gruppi,
Questo per dire che non è che facciamo un lavoro contrario. Quindi naturalmente, insisto, bisogna capisse bene, prendere le pratiche giuste, andare dai maestri giusti, quelli autentici. Io lo dico sempre, fate riferimento a grandi tradizioni spirituali, anche se, capite, vi volete avvicinare, che non so, allo yoga, no? Io pratico yoga da decenni, però la mia maestra era l'allieva diretta di Gerard Blitz. Gerard Blitz è stato uno dei maggiori yoghini occidentali, era un belga, cattolico ed ebreo, grande uomo, che a sua volta era allievo di Krishnamacharya, che è il più grande yogin del XX secolo. Quindi ho imparato, diciamo, uno yoga da una linea, per loro hanno i lignaggi, come noi abbiamo la successione apostolica, loro hanno i lignaggi, un lignaggio autentico. Lo stesso vale per i libri. Volete prendere un libro per studiare una pratica meditativa buddista? Beh, prendete un maestro, prendete Thich Nhat Hanh, grande maestro vietnamita, perché non vi ingannerà, perché ha uno spirito vicino al nostro, cioè vuole l'amore, vuole la, capito, la libertà, non ti ingannerà. Andate dai maestri. Il maestro per noi è uno, ma lui ha ispirato pure Thich Nhat Hanh, e io sono convinto, perché per tanti aspetti dicono la stessa cosa, è lo stesso. Poi il Cristo compie, eh? Io non sono uno che mette sullo stesso piano. Io ho aderito per decenni a, diciamo, alla spiritualità di Yogananda, non so se qualcuno di voi conosce questo grande maestro indù del XX secolo, che è il primo che ha scritto l'autobiografia di uno yogin, che è diventato un bestseller mondiale. E io facevo le pratiche, seguivo, ho amato molto, mi ha aiutato molto Yogananda, specialmente in periodi molto difficili. Poi a un certo punto la Self-Realization Fellowship, che è, diciamo, la casa madre, perché poi Yogananda si trasferì in America su comando del suo maestro, il suo grande maestro Sri Yukteswar, lui inviò in Occidente, e lui iniziò 100.000 persone allo yoga. Grande maestro. Allora mi arrivò una lettera dalla Self-Realization che mi proponeva il Kriya, cioè l'iniziazione, il Kriya Yoga. E però in quella lettera, tra le tante cose che io potevo accettare, ce n'era una che non potevo accettare, perché metteva sullo stesso piano, appunto, Gesù Cristo, Yogananda, Yukteswar, Babbaji, questo per me non ho potuto. Quindi per me il Cristo è il maestro dell'umanità, della nuova umanità, è quello che ha compiuto l'iniziazione del pianeta Terra. Ma tutti questi altri insegnanti, se vogliamo, possono essere molto utili, capite? Cioè, non utilizzare degli strumenti così efficaci mi sembra stupido, come uno che ha la febbre e non si può pigliare l'aspirina, dice no, ma io sono cristiano, cioè io credo solo che Gesù mi salva. Ok, tanto pigliate pure l'aspirina, però no? Aiutati che Dio ti aiuta, no? Poi la Bibbia lo dice sempre, no? Vai dal medico e prega. Quindi poi uno prova. Sul come, non mi fare queste domande, perché sono se siete interessati, nel canale ci sono molti miei video di meditazioni guidate. C'è anche una scuola di meditazione seguita da una scuola di contemplazione, quindi più cristiana. E volete, date un'occhiata. Poi, certo, per fare le cose bene è meglio, diciamo, avere un insegnamento più assiduo, perché io credo questo, cioè io credo che noi per fare le cose che abbiamo detto abbiamo bisogno anche di una comunità, cioè di persone che tra di noi ci aiutiamo, insomma, no? Anche perché è difficile, il mondo è molto 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 ostile a tutto questo, molto ostile.
A questo proposito volevo ricordare a tutti noi equipe, uno dei primi temi di studio che abbiamo fatto con la nostra equipe è stato proprio la preghiera interiore di Padre Caffarel, lo trovate sulle, la, E poi sulla Nodor ormai ci sono tante traduzioni, ci sono alcuni equipie, soprattutto nell'ambito degli Amici di Caffare, che si sono occupati della ricerca della tradizione, degli articoli che si occupano di questa parte della vita di padre Caffarel, e del diffondere le scuole di preghiera che tuttora esistono a Trussur, dove non necessariamente equipie, persone di tutte le fasce d'età vanno per poter essere iniziati a questo tipo di tecnica. Quindi anche il nostro padre fondatore aveva capito che questa era una parte fondante del nostro essere cristiani, prima di tutto, oltre che equipie. Grazie.
Per andare probabilmente su domande forse di complessità crescente, ma però ormai siamo quasi arrivati al limite d'orario, quindi possiamo giocarcela. Appunto. No, ci sono un po' di domande legate un po' alla Chiesa, voglio dire, all'organizzazione. Come si fa a togliere in tempi brevi la religiosità rappresentativa? Come si riesce a fare questa iniziazione nei vari ambienti strutturati, parrocchie, comunità? Sorge la domanda: com'è possibile che oggi le parrocchie davanti alla novità sono spaventate, rispondono si è sempre fatto così? Mentre da un ricordo di mio padre, vabbè, qui una domanda che esce un po' fuori tema, comunque, mentre da un ricordo di mio padre, uomo semplice ma concreto, mi insegnò che addirittura dalla cenere si può tipo concimare per dare frutto, insomma, quindi la fede non si butta niente. E vabbè, una domanda secca poi per finire questa parte di domande: cosa pensi dell'andamento del sinodo in Italia e Europa?
Allora, per quanto riguarda, diciamo, la difficoltà oggettiva che la Chiesa innanzitutto riconosce in se stessa, cioè, per grazia di Dio, uno come me, diciamo, oggi può essere totalmente ortodosso, capite? Fedele al magistero, non solo proprio alla dottrina dogmatica, ma anche al magistero. Cioè, 100 anni fa, se io avessi fatto un discorso come questo in un ambiente cattolico, intanto non l'avrei mai potuto fare, non sarei probabilmente in un ambiente cattolico nemmeno io, non potrei starci. È difficile chiaramente fare queste traslazioni, però io vi posso dire che, per esempio, un grande teologo, Romano Guardini, forse conoscerete, uno dei più grandi teologi cattolici del XX secolo, maestro di Ratzinger, maestro di Bergoglio, che lo cita ampiamente, negli anni 30, agli inizi degli anni 30, quindi più o meno proprio 90 anni fa, fece dei famosi esercizi spirituali in Germania, che sono stati pubblicati poi dalla Morcellania o dalla Quirignana, non mi ricordo, io ce l'ho, Volontà e Verità mi pare che è il titolo, è proprio una trascrizione. Ebbene, Guardini in questi intensivi, chiamiamoli così, con il popolo che aveva davanti, cioè cattolici tedeschi del 30, non penso modernisti, ecco, diciamo così, non penso che fossero dei modernisti, no? Ebbene, lui faceva delle cose azzardatissime, faceva la meditazione sul respiro, ne parla esplicitamente, li faceva ballare, cose da pazzi, cioè, io penso, capite, oggi per fortuna queste cose sono più comuni, per cui io, per esempio, cosa inaudita, il primo incarico accademico di insegnamento io l'ho avuto al Claretianum, come è stato detto. Ora, il Claretianum è l'istituto di teologia della vita consacrata dell'Università Lateranense. Quindi io, che non sono un frate né una suora, non credo, anche se magari mi sento una suora, quindi sono una suora con l'aria che tira, ognuno è un po' quello che pensa di essere, sarà comunque. Uno sposato e anche un po', come dire, stranuccio, mi hanno dato i Claretiani un insegnamento nell'Istituto di Teologia della Vita Consacrata, cioè io ho solo frati, preti e suore e monache,
di tutto il mondo. Quindi che vuol dire? Vuol dire che la Chiesa sta cambiando, ragazzi, sta cambiando. Certamente ci sono dei ritardi. Io penso che bisogna partire dall'iniziazione, cioè partire one by one dal rinnovamento profondo del mistero battesimale. Non credo che ci siano strategie tecniche, quelle verranno. Se c'è un ritardo, e c'è, io credo che sia determinato da questo fatto, cioè che siamo ancora in una religione molto rappresentata, che sta finendo. Quella realizzata è ancora minimale, però noi amiamo il seme, il lievito, no? Noi amiamo le piccole cose, i piccoli inizi, e beh, il Vangelo non parla d'altro, no? Quindi dobbiamo avere fede. Il Papa, da un certo punto di vista, per esempio nel numero 27 dell'Evangelii Gaudium, è più estremista di me, perché dice: sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale piuttosto che per l'autopreservazione. Però è chiaro che questo non è che basta, come di lui lo può scrivere, ma poi come si attua? Ci vuole un processo spirituale innanzitutto, e anche qua vi voglio citare, che non ve l'ho fatto il tempo prima, ma vi voglio citare di nuovo il Papa, perché lo dice molto bene. Eccolo qua. Chiaramente lo dice in questo testo, che è il discorso che ha fatto al corso di formazione per i vescovi nuovi, un corso di formazione fatto per i nuovi vescovi, il 16 settembre del 2016. E scrive: siate vescovi capaci di iniziare coloro che vi sono stati affidati. Tutto quanto è grande ha bisogno di un percorso per potervisi addentrare. Oggi si chiede troppo frutto da alberi che non sono stati abbastanza coltivati. E che vogliamo fare? Riforma della Chiesa con un popolo poco iniziato, abituato ad altro, formato in altro modo. Appunto, io ho finito il corso di iniziazione a 9 anni, io mi sono dovuto formare per cavoli miei, lo posso dire? Lo posso dire? Fuori dalla Chiesa, poi sono rientrato, ma non è, io non ho trovato, almeno poi ognuno ha la sua storia, ma io personalmente, io non ho trovato dentro la mia Chiesa dei canali dove poter confluire col mio brutto carattere. è così, però pure la gentaglia come me dovrebbe essere, come dire, invogliata ad entrare nell'ovile, no? Anzi, la pecorella smarrita dovrebbe essere la prima, ok? Si è perso il senso dell'iniziazione, dice il Papa. E tuttavia nelle cose veramente essenziali della vita si accede soltanto mediante l'iniziazione. Pensate all'emergenza educativa, alla trasmissione sia dei contenuti sia dei valori. Pensate all'analfabetismo affettivo, ai percorsi vocazionali, al discernimento nelle famiglie, alla ricerca della pace. Tutto ciò richiede iniziazione e percorsi guidati con perseveranza, pazienza e costanza, che sono i segni che distinguono il buon pastore dal mercenario. Io non vedo un'altra soluzione, io non credo nelle soluzioni estrinseche, io non credo che la Chiesa risorgerà perché impareremo tutti a usare il computer. Non ci credo per niente. Io credo che la Chiesa stia già risorgendo nelle anime risorte, nella dinamica di resurrezione, che è l'iniziazione, che va, come dire, vissuta oggi, 9 agosto del 2023. nei modi in cui oggi le nostre anime, che le anime sono storiche secondo me nella loro incarnazione, cioè noi abbiamo bisogno, noi esseri umani di quest'epoca, di cose diverse da quelle che potevano magari essere anche sufficienti 100 anni fa, io non giudico, ma non sono per me sufficienti, questo è sicuro, e lo stiamo vedendo, perché il Papa sempre nell'Evangelii Gaudium denuncia, cosa che sappiamo, l'interruzione nel popolo cattolico della trasmissione della fede generazionale, cioè non passiamo più la fede alla prossima generazione, il che vuol dire che ci stiamo estinguendo. Semplicemente, i dati sociologici sono evidenti, stiamo precipitando, prima si precipitava così, mo precipitiamo così. È chiaro che siamo in un punto di ricominciamento, è chiaro. Quindi dobbiamo vedere questa cosa in senso positivo, pasquale. La Pasqua è questo mistero di una nuova vita molto migliore che nasce dalla morte. Insomma, lo vogliamo capire che è questo il mistero? Non è mica un altro. Cioè, il Venerdì Santo e Domenica di Resurrezione sono molto vicini, simbolicamente e concretamente. Quindi è un dinamismo è difficile, ma è quello secondo me che stiamo vivendo anche come Chiesa, anche come umanità, anche personalmente, anche come gruppi, associazioni, anche come politica. Insisto, la politica è molto importante secondo me, molto importante come area culturale da ravvivare, perché se io non ho una speranza concreta di cambiare il mondo, cioè te credo che mi deprimo. Ti credo che i giovani anche dicono, ma non gli danno nessuna, come dice Byung-Chul Han, hanno sostituito la rivoluzione con la depressione. Ma se non c'è una speranza forte di cambiare le cose, di migliorarle, come puoi avere entusiasmo? E se non hai un'ispirazione profonda, un lavoro interiore profondo, come puoi sperare di cambiare il mondo? Perciò io ho scritto un libro che si chiama Fede e Rivoluzione.
Grazie. Grazie davvero ancora a Marco. È stata una mattinata intensissima, ma veramente, almeno per noi, ricca. Ci scusiamo se qualche domanda non siamo riusciti a coglierla in pieno, anche se poi mi sembra si sia spaziato un po' su tutte le tematiche, comunque le domande prevalenti le abbiamo raccolta. Grazie davvero di cuore, e direi che la sessione parte con tanta ricchezza. Grazie davvero. Andiamo a pranzo, appuntamento nel pomeriggio alle 15 per le coppie che animano l'equipe di formazione.